interrotti per arrivare alla conclusione di questo intervento di Giobbe che nel finale va crescendo di tono. Dunque, spero oggi, chi può mai dirlo, di concludere questi capitoli e di poter, quindi la settimana prossima, fare un salmo chiamato il Salmo di Giobbe, perché è un salmo nel Salterio di Davide che riprende i grandi temi di Giobbe, soprattutto il senso della vita, dove incombe la morte, nei confronti della quale Dio si tira indietro e non interviene. E cosa significa, tema tipicamente di Giobbe, il ritrovare la fede, il recuperare la fede, il rafforzare la fede in una situazione come questa. Insomma, in fondo il tema del silenzio di Dio davanti alla sofferenza dell'uomo è il tema che conosciamo molto bene. E questo Salmo 88, se intanto lo vuole, se settimana mi viene in mente e lo volete guardare, prima avevo avuto un po' di scrupolo, dico, non è un salmo natalizio, non ci sono l'albero di Natale, però noi nella vita abbiamo bisogno di questo. Il nostro bisogno fondamentale della vita è di avere un Dio che ci venga incontro. Voi sapete, ecco, a proposito, pubblicità, sabato mattina faremo una mattinata su fede e arte, attraverso la fede, l'arte finestra sul mistero, e faremo la pittura italiana della Natività. Ci sarà una professoressa esperta che ci presenterà una serie di quadri dai molto antichi fino a Caravaggio sulla Natività. E rifletteremo anche sul senso della pittura in una religione, in una tradizione religiosa che comincia con il divieto assoluto di rappresentare Dio e perfino tutte le altre cose, con il solito sistema ebraico di mettere una siepe di protezione, in maniera che per preservare il comandamento più importante se ne facevano altri. Dalle 10 a mezzogiorno, prima cercheremo di riflettere su questo lungo percorso che ha portato la Chiesa a sdoganare le immagini e a capirne il senso in Oriente e in Occidente, attraverso passaggi anche molto, molto forti. Ecco. E poi nella seconda ora ci sarà quest'altra opportunità del commento ai singoli soggetti. Riprendiamo il capitolo 13, dove lo abbiamo lasciato, il capitolo 13, mi pare proprio al versetto 13 o giù di lì. Ecco, dunque qui entra in gioco in maniera molto decisa Giobbe. Prima si era rivolto ai suoi amici e aveva, insomma, lo sappiamo, ecco, aveva contraddetto le loro tesi prevedibili, telefonate e banali, e ora lui ha un colpo di reni molto forte. Leggiamo da 13 a 19, voglio contendere con Dio, niente di meno. Fate silenzio, che voglio parlare io. Mi accada quel che accada, arrischierò tutto. Mi giocherò la vita. Se anche volesse uccidermi, l'aspetterò, pur di difendermi in sua presenza. Questo sarebbe già la mia salvezza. se anche volesse uccidermi, l'aspetterò, pur di difendermi in sua presenza. Questo sarebbe già la mia salvezza. Qui potremmo dire la sintesi delle puntate precedenti. Perché l'empio non compare davanti a lui. Ascoltate attentamente le mie parole. Prestate ascolto al mio discorso. Ho preparato la mia difesa e so di essere innocente. C'è qualcuno che vuol disputare con me? Poiché tacere ora sarebbe morire. Lasciamoci guidare dal nostro fratello Stefano. Eccoci qua. Allora, 13. Dopo... No. 13, eccolo. Bene, terminata la requisitoria nei riguardi degli amici, l'abbiamo visto, ai quali viene adesso intimato di tacere, Giobbe si espone per affrontare la contesa direttamente con Dio, consapevole del rischio che sta correndo, ma incurante di ciò che può capitare, perché certo della sua innocenza non arretra neanche davanti alla prospettiva di perdere la vita. Che mi può fare? Al massimo mi ammazza, ma tanto ridotto come sono, che c'ho da perdere? Le parole di commento di chi se ne intende. Gli amici abbandonino il loro glorioso ruolo di avvocati di Dio per ascoltare se Dio saprà difendersi e come saprà difendersi. Nel suo discorso Giobbe sta giocando il tutto, all in, di fronte a Dio, poiché giunge il momento in cui parlare vale più della vita. Io se parlo ho qualche possibilità di salvarmi, se non parlo vengo trascinato via nel nulla. Un tale parlare è un supremo pericolo perché è un confrontarsi con Dio. Niente di meno che questo, quello che Giobbe ha desiderato fino dal primo momento. Non parlare di Dio, non speculare di Dio partendo dai luoghi comuni, ma parlare a Dio. Confrontarsi direttamente con Lui. E finché non ci parlo, non mi fermo. A costo di passare da matto e da fanatico. Potrà avvenire, potrà arrivare mai un momento della vita in cui io percepisco il Signore che mi parla? E se il contenuto, dice Giobbe, se io non ho un contenuto tale da tappare la bocca a Dio, l'atto di coraggio che sto per fare, spero, mi raccomandi a Lui. Nessuno a questo punto potrà dire che io sono come dice Satana, cioè agisco per mio interesse, che io sono religioso perché so che Dio mi protegge. Scambio la mia fede con la polizza assicurativa delle sue grazie, come dice Satana, perché l'uomo, secondo Satana, può avere interesse per Dio solo se gli conviene. Non si illuda Dio di poter avere dall'uomo un amore gratuito, cioè libero, cioè vero. Siamo al cuore del discorso. interessato nel senso iniziale di Satan per ottenere beni dal Signore, ricchezza, prosperità e vita felice? No. È interessato nella difesa della giustizia e della sua innocenza, che devono essere riconosciuti. Però, e qui c'è la grande intuizione che credo valga essa sola il biglietto di essere venuti stasera col freddo, essere ammesso alla presenza di Dio, anche se fosse solo per difendersi, è già salvezza. Essere ammesso, cioè, lo capite? L'uomo religioso. Essere ammessi alla sua presenza, anche se fosse solo per difendere, nel caso che il presentarsi e il discorso siano appassionata alla disperata, giochiamoci la vita. E quelli che non hanno se non pie chiacchiere, tacciano e ascoltino. Questa, la mia vittoria sarebbe già poter parlare con lui. E questo è un religioso. In qualche modo è una fede nel contesto del centurione che crede senza vedere. È disponibile ad accettare e a partire senza aver visto. È la fede. Il tema è sempre la fede. Ossia, consegnarsi a lui fiduciosi che lui saprà cosa fare, non solo senza pretendere specificazioni sul come questo avverrà, ma addirittura trovandosi nel mezzo a circostanze che sembrano smentire qualunque possibilità che ciò possa avvenire. Questa è la grandezza, capite? Cioè, io mi fido di te, io non so come andrà, non so, tu non vieni, ma io finora ho sempre pensato che se il taumaturgo viene, mette le mani, guarisce, ora tu mi dici no, no, vai, tuo figlio vive. La fede è presentata come una sfida a ciò che vedo attualmente in nome di ciò che ho sperimentato di questo Dio. Non dimentichiamo, a me interessa, siccome non abbiamo bisogno di sapere chi è l'assassino, ecco, la conclusione è questa, in fondo, una volta che tu hai fatto l'atto di fede, che ti ha lanciato nelle sue mani, cammini verso l'esperienza e Giobbe questa esperienza la sta facendo. La scommessa di Giobbe sta per essere premiata, non nella salvezza, ma nell'incontro. L'incontro è già salvezza. Se lui c'è, io sono salvo. Anche se, non saprei proprio dire, perché tutto qui sembra altro episodio del Vangelo, perché il Vangelo è tutto così, eh? Il Vangelo di Marco, la tempesta sedata, mentre Gesù dorme e i discepoli dicono non ti importa che noi crepiamo. C'è un verbo che non dice che noi moriamo, apollimeta, cioè apollimi. Non ti importa che noi facciamo una così brutta fine? Allora lui si sveglia, calma il mare e rivolto a lui dice voi siete gente di poca fede davvero, perché la poca fede non consiste, la fede vera non consiste nell'essere certi che il Gesù placherà le acque. Per loro il massimo modello di fede: io ho fede quando credo che il Signore mi può guarire questa malattia. prega con fede, prega con fede e la malattia sarà guarita. Prega, sveglialo, e lui invece sveglialo e vedrai che lui è figlio di Dio, e infatti va così, no? Lui era pronto a dire c'è più vita nell'affondare con me che nel rimanere vivi secondo i vostri criteri. Quello è il paradosso del Vangelo, quello è il paradosso della fede. La fede è dire qualunque cosa succeda dal momento che tu ci sei. Ecco perché è importante vederlo, ecco perché è importante questa aspirazione del credente all'incontro con lui, perché questo ti purifica e fa sì che sia una vera fede, quella fede che dice io mi consegno a lui, saprà lui cosa fare. Quindi è sempre, è un po' la logica del Vangelo. La fede è questa, e tutto il, come dire, l'opera di Gesù è quello per riuscire a portare i discepoli, ma ovviamente sappiamo come finì, sappiamo come invece lui, in quel momento, nel Getsemani, padre, non che questo calice passi, ma se no, come vuoi tu. Quindi il tema è se io riesco a incontrarlo, ho già vinto la mia battaglia. XV-XVI, se anche volesse uccidermi l'aspetterò, pur di difendermi in sua presenza, questa sarebbe già la mia salvezza, poiché l'empio non compare davanti a Dio. L'empio non compare davanti a Dio. Se mi fa comparire, con precauzione, dice il nostro amico Alonso, proponiamo questa spiegazione. Se giungo in sua presenza, non mi importa il rischio. Se giungo in sua presenza e mi difendo e lui mi uccide per la mia irriverenza o per la mia presunzione, non mi importa di morire. Il solo fatto di giungere in sua presenza è già un trionfo e una prova di innocenza, perché il malvagio non è ammesso alla sua presenza. Comparire è già vincere la causa. Vederlo presente è già assicurarmi che vincerò. E allora come potrebbe uccidermi? Dio non ha altro espediente che negare l'udienza a Giobbe. Perché quando lui si manifesta, chiarisce il rapporto che c'è fra, potremmo dire noi, la verità e la giustizia, la fedeltà e la giustizia. La grande domanda che attraversa tutto il libro di Giobbe. C'è l'espressione molto forte del porre poi la vita nelle mani. Ascoltate attentamente. Viene dopo quella, vabbè, la vediamo dopo. Le espressioni proverbiali, anche se non sono chiare nei dettagli, 13-14, fate silenzio che voglio parlare io, ma accada quel che accada, arrischierò tutto, mi giocherò la vita. Insomma, non sono chiare nei dettagli, ma l'espressione di fondo è questa, sono pronto ad incontrarlo come lui vuole. non ho niente da perdere, non ho paura di affrontare qualunque rischio, anche a costo della vita. E poi nella seconda parte del versetto porre la vita nelle mani, dove si trova la traduzione, dunque questo è qui, Il versetto 14, arrischierò tutto, mi giocherò la vita, alla lettera è afferrerò la mia carne con i miei denti e la mia vita metterò a rischio. Vi ho detto che il testo di Giobbe è massacrato e quindi si presta alle traduzioni più varie e molte volte così opposte. Mettere la carne fra i denti è come dire mi riservo l'ultimo, come gli animali, no, mi riservo l'ultimo pezzo, lo metto da parte e poi sia guerra e come va a finire, ecco, questo è il loro scontro che si sta preparando. L'espressione di disperazione nel verso 15, pur di difendermi, se anche volessi uccidermi, l'aspetterò. E la prospettiva della morte per mano di Dio non lo frenano nel riproporre la difesa della propria integrità. Questo desiderio di comparire davanti a Dio per sostenere le proprie ragioni è valutato da Giobbe come un successo. L'abbiamo visto. Tornando a rivolgersi agli amici, Giobbe li esorta ad ascoltare attentamente il discorso che sta per fare. 17-18. Ascoltate attentamente le mie parole, prestate ascolto, ho preparato la mia difesa, so di essere innocente. Il discorso che sta per pronunciare è l'introduzione alla contesa vera e propria, in cui egli appare come l'accusatore di Dio davanti al collegio dei tre difensori. Prestate ascolto al mio discorso, ho preparato la mia difesa, so di essere innocente. L'interrogativo del verso 19, tipico del rituale del confronto, di quello che abbiamo chiamato il RIV, il confronto giudiziario per una risoluzione amichevole delle cause, ci porta poi all'affermazione più grave di tutte. C'è qualcuno che vuol disputare con me? Perché tacere ora sarebbe morire. Tirarsi indietro nel momento in cui io ho la possibilità di incontrarmi con lui pagando qualunque prezzo sarebbe la vera sconfitta. Questo non lo voglio fare. Io vado avanti. Non ho paura di andare avanti. Non ho paura addirittura di porre le condizioni a Dio. Verso 20. Assicurami, oh Dio, queste due cose e non mi sottrarrò alla tua presenza. Rendiamoci conto, lettori della Bibbia, quante poche volte troviamo nella Bibbia un coraggio, una libertà di questo genere, un dire che giungere alla sua presenza a qualunque costo è la massima aspirazione possibile. Assicurami, oh Dio, queste due cose e non mi sottrarrò alla tua presenza, che manterrai lungi da me la tua mano e che non mi spaventerai col tuo terrore. Giochiamo pulito, non fatemi giocare come l'Ucraina con la Russia, con una mano legata che può lanciare i missili. Giochiamo ad armi pari, per piacere. Manterrai lungi da me la tua mano, non approfittarti che sei grande e grosso e puoi farmi del male, e non mi spaventerai col tuo terrore. Niente trucchi, caro Dio, bellissimo questo. Vorrei proprio che ci rendessimo conto di cosa vuol dire avere un rapporto con Dio. Ha parlato bene il mio servo Giobbe. Questa è la parola che torna. che ritorna qui. E Giobbe si rivolge contro Dio. Quanti sono i miei peccati? Poi accusami pure e ti risponderò. Quanti sono i miei peccati e le mie colpe? Dimostrami i miei delitti e i miei peccati. Perché nascondi il tuo volto e mi tratti come fossi un tuo nemico? Risposta: non c'è bisogno di avere fatto dei peccati per essere puniti. Io non sto punendo nessuno. Madonna, cosa stai a fare? Credi e vedrai. Questo è il fulcro, capite? Io me lo so meritato, non me lo so meritato. Tu me lo metti addosso. Non è giusto. Ma io non te lo metto addosso. Io non ti metto addosso niente. Allora che Dio sei se non mandi le malattie e non le levi? Mi torna qui, No, tradurre in italiano quello che si legge. Che razza di Dio sei? Se tu dici non c'entro nulla. Perché noi vorremmo Dio che credi e vedrai. Qui la fede sembra veramente follia o amore. Finiamola. Però attenti bene, qui si nota un passaggio di tenerezza molto forte, secondo me. Perché nascondi il tuo volto e mi tratti come fossi un tuo nemico? A che gioco giochi? Io lo so chi sei. Io ti ho servito per amore. Io ti ho servito per amore, tu lo sai. Questo gioco di Satana mi distrugge, ma io ti ho servito per amore. È straordinario, capite? Cioè, quanti sono i miei peccati e le mie colpe? Dimostrami i miei delitti e i miei peccati. Perché, e questo è lo stesso Dio che ha detto nell'introduzione al libro, guardate come è bravo, questo non ne ha sbagliate una. Quindi, quando arriva le batoste, non è perché devi espiare i peccati, né tuoi né degli altri. Quando arriva le batoste, continua a credere. Perché nascondi il tuo volto e mi tratti come fossi un tuo nemico? Perché intimorisci una foglia sbatacchiata e perseguiti la paglia secca? Come si fa a non sentire sotto queste righe, come si è notato anche altre volte, un amore sconfinato in Giobbe verso il Signore? Queste parole straordinarie. Io sono rimasto sempre quello. Mi si è scatenato addosso tutto. Non riesco a capire che tu stai giocando con Satana. Giocando, tra virgolette. Che tu stai dimostrando a Satana, eccetera, eccetera, eccetera. Però lui non lo sa. Quindi è importante, Noi sappiamo ciò che Giobbe non sa. Giobbe non sa che queste vicende che gli stanno scatenando non le ha volute Dio per punirlo di qualche cosa, ma l'ha voluto Satana per dimostrare, abbiamo detto prima, che cosa. E allora lui dice, ma io veramente mi sta succedendo, perché sai, i figlioli, gli averi, la malattia, e poi gli amici, ma perché? Perché io lo so che tu non sei questo, però ti voglio incontrare. Io lo so che tu non sei questo. Perché intimorisci una foglia sbatacchiata e perseguiti la paglia secca? Lo sai come sono.
Lo sai come sono.
Computi sul mio conto ribellioni, mi imputi le colpe giovanili e mi incateni i piedi in ceppi, spii tutti i miei passi, investigando le mie impronte. Non voglio fare ovviamente l'uccello di malaugurio, ma secondo me questa è la vera formazione cristiana. Sant'Alfonso Maria de Liguori la chiamava apparecchio alla morte, col linguaggio barocco, rococò, settecentesco. Noi qui, lo vedete, stiamo imparando, primo, a non dimenticare che lui c'è. Secondo, che non ha senso chiedergli perché. Ancora, che il vero grande desiderio è vedere il suo volto. Questo è il vero apparecchio. Persona fedele che si rende conto che succede quello che succede, ma non ti domando perché. Cerco la tua presenza, Rita, cerco la tua presenza. Non ti domando perché. Desidero vedere il tuo volto. Se mi permettete, più o meno queste parole sono state l'oggetto della nostra riflessione venerdì pomeriggio con il gruppo di mamme che hanno perso i figli. Cercare la presenza. Non fare la domanda. Desiderare molto. Che in qualche modo però dovremmo desiderare il compimento di quell'esperienza su cui abbiamo scommesso all'inizio del cammino della fede, dalla quale abbiamo avuto conferme di carattere spirituale nella vita. Vi ricordate il tema della fede, dell'altra volta? Fino ad arrivare al contatto. Il percorso della fede, l'ipotesi fede è mi fido perché me l'hanno parlato e come si diceva altre volte, quando costruisci una vita nel segno dell'obbedienza a questa parola, mi fido della tua parola, piano piano comincia una struttura ad apparirti davanti come punto di riferimento che passa sempre meno dall'ipotesi di lavoro a un anticipo, presagio di compimento. Ben sapendo però che il faccia a faccia sarà solo quello lì. Computi sul mio conto ribellioni, mi imputi le colpe giovanili. Tu sai molto bene che non solo non ho peccato, ma ho anche cercato di peccare, di espiare per i peccatucci dei figlioli. Mi incateni i piedi in ceppi, spii tutti i miei passi, investigando le mie impronte. Imputridisce come un'otre, come veste rosicata dalle tarme. Se è possibile, il quarto capitolo, il quattordicesimo capitolo, va ancora più su, come se si passasse improvvisamente dal quarto grado al quinto grado, al sesto grado superiore. Il capitolo 14, che cercheremo di dire qualche parola, primi 12 versetti leopardiani, nettamente leopardiani. L'universale. Allora, sì, hai perfettamente ragione, perché è la stessa radice, fiducia, confidenza, è sempre le varie articolazioni. Però parliamo della nostra preghiera all'interno di questo percorso di inveramento della fede dall'ipotesi all'incontro. La preghiera è molto, secondo me, ecco, io poi vi dico questo, come l'ho imparata io, come cerco di fare. Il Signore c'è. Chi prega, almeno l'ipotesi di lavoro del Signore la deve avere, sia che preghi con la parola, sia che preghi davanti all'Eucaristia, sia che preghi davanti a un'immagine. Tu ci sei, mi parli, mi chiami per nome. Un pezzo della tua parola, ma ritornando alla semplicità del punto di partenza. Cresce la confidenza non con il moltiplicarsi delle idee, ma con l'agio del ritrovarsi al posto giusto, nel modo giusto, con la persona giusta, che mi permette di riprendere ogni volta questa storia. Lui c'è, mi parla, lo ascolto, non ho la visione, non pensate alle immediatezze. C'è anche la vita normale dove vengono tanti pensieri che tu riconduci lì. Però la preghiera che mi dà la Chiesa, il Salmo, la parola del Signore, rispondo, lui mi chiama, io gli rispondo, cerco di orientarmi. Non dicendo tante parole, ma arrivando a poco, veramente a una intimità. Quell'intimità che sarà. Qui questo è un grosso professore di teologia, chissà che risate si sta facendo di quello che sto dicendo. Un amico mio carissimo da 40 anni, gesuita, professore di teologia e molti altri onori e oneri. Dunque, tornando a noi a questo tema della preghiera che ti accompagna nel percorso della fede e che ti aiuta a stare alla sua presenza, è accanto alla purificazione della vita, alla conversione della vita, è quel tuo prepararti a incontrare il Signore. Io credo che quando il Signore ci chiamerà, se siamo capaci di riconoscerlo, allora lo vedremo così come gli è. Lo vedremo così come egli è, prima lettera di Giovanni. Se no, ci sarà tutta l'opera von Baltasariana e compagnia bella di aggiustamento, di sistemazione. Ma ci deve essere, cioè, io non credo che ci sia una scissione assoluta fra questa vita noi in questa vita e l'altra vita. Non so che tipo di continuità ci sarà. San Paolo parla di seme e di pianta, però non è un paragone stupido, tutt'altro. Ecco, ma io credo però che essenzialmente l'uomo interiore, l'uomo nuovo che è in noi, il figlio che è in noi e che nella cella del cuore, nella camera nuziale, custodisce una storia, poi ci sarà una continuità. Ci sarà nel segno di un'effusione di grazia incredibile, perché nessuno merita il paradiso, neppure San Giovanni della Croce, di cui stiamo parlando nel breviario in questi giorni, e sarà la festa tra poco. Nessuno lo merita. Però la continuità fra la familiarità, la fedeltà, l'amore, poi è una storia che continua. D'altra parte, quando si battezza un bambino è come se si facesse una semiretta che ha un punto di inizio ma non ha una fine. Poi ci può essere vari travagli dell'esistenza, ma c'è una continuità. Ecco dove la preghiera, l'amicizia con Gesù, che poi ti chiede anche la conversione, l'unità della vita, l'amicizia con Gesù, in che modi si esprime? Sicuramente per un giovane avvocato d'assalto come lui, in maniera diversa da come si esprime con una casalinga come Rosa, ecco, ognuno. Però si tratta di riannodare questa vita, questo sì, renderlo presente, mi raccomando, pregare e rispondere, pregare e ascoltare e cogliere la presenza. E così si va avanti. L'uomo nato da donna, breve di giorni, sazio di inquietudini. C'è tutto qua. Come fiore sboccia e avvizzisce. Fugge come l'ombra senza sosta. Quando paragoni la vita, la vita. Breve di giorni, sazio di inquietudini. Come fiore sboccia ed avvizzisce, fugge come l'ombra senza sosta. È addosso a uno così che tu tieni gli occhi e mi porti a giudizio con te? È addosso a uno così? Tu mi guardi. Quanto siamo lontani dal Salmo 8. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra, sopra i cieli si stende la tua magnificenza, se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita. Signore, mi vede, mi custodisce. E addosso a uno così che tu tieni gli occhi e mi porti a giudizio con te? Cioè, lui, perché Giobbe veramente è convinto che il mestiere di Dio, è convinto falsamente, perché Satana ha sbaragliato completamente le coordinate, no? Che Dio, che il mestiere di Dio sia fare il guardone dell'uomo. E quindi Giobbe gli dice, basta. Chi può trarre purezza dall'impuro? Nessuno. Ora qui, senza andare a vedere il fondamento del peccato originale o altre amenità di questo genere in questo contesto, o il disprezzo della donna, tantomeno, è che noi si guazza nell'impuro, l'uomo guazza nell'impuro. Se i suoi giorni sono già son definiti e sai il numero dei suoi mesi. E se gli hai posto un confine invalicabile, allontana da lui il tuo sguardo e lascialo in pace. Ci ho aggiunto io, finché completi come giornaliero la sua giornata. Gli hai dato un giorno da vivere, lasciaglielo godere, no. È la poesia che porta all'estremo questa suggestione. Giobbe sta esprimendo le tentazioni dell'uomo disperato, non del gioiellone, dell'uomo proprio, e il loro superamento. Perché nonostante che queste batoste lo schiaccino, lo ributtino giù dalla montagna, lui non demorde, però lo senti la pesantezza del cammino. Allontana da lui il tuo sguardo e lascialo, finché completi come giornaliero la sua giornata. Perfino un albero ha speranza. Benché lo taglino, torna a germogliare e non cessa di gettare polloni. Anche se invecchiano le sue radici sottoterra e muore al suolo il suo ceppo, all'odore della pioggia rinverdisce. Senti, io mi immagino che ebraico sia questo, perché se tanto da tanto, la poesia ebraica poi ha un'assonanza, è molto diversa dalla nostra, ma ha una forza onomatopeica straordinaria per esprimere i sentimenti. Ma l'uomo muore e giace inerte. E dove va il mortale quando spira? Non se n'è ancora parlato. Può coesistere in una persona il desiderio di morire e il dispiacere di morire? Mi dispiace di morire, ma sono contento di morire, ma mi dispiace quella vecchia filastrocca. Giobbe vive tutti e due questi momenti. Da una parte è pronto, dall'altra ha questi squarci di rimpianto, di nostalgia, di desiderio sulla vita che sono straordinari. Ma l'uomo muore e giace inerte. E dove va il mortale quando spira? Viene a mancare l'acqua dai laghi. I fiumi si prosciugano e seccano. Così l'uomo si stende e non si rialza. Passerà il cielo e lui non si desterà e non si scuoterà più dal suo sonno. Finito. Chi si ricorda di noi? Fra 250 anni chi si ricorda di noi? Fra 250 mesi chi si ricorda più di noi? Magari, ecco, questo è un pezzo importantissimo, da 13 a 17, perché cominciano degli strani brani in Giobbe dove lui cerca in un orizzonte religioso strettamente limitato alla vita terrena, che non conosce l'aldilà, che non conosce il paradiso, l'inferno, il purgatorio e nemmeno il limbo, cominciano a suggerire ipotesi di lavoro. Nostalgia, certo, più nostalgia che sicurezza, ci mancherebbe, però comincia, e lo vedremo anche nei prossimi capitoli, dove parla Giobbe. Magari tu mi celassi nell'abisso, lo Sheol, il regno dei morti, ombre, tristezza, gelo, morte infinita. Magari tu mi celassi nell'abisso, nascosto finché passi la tua collera. finché sei incavolato con me, va bene, ho peccato, mettimi giù, mettimi nel regno della morte, dammi un posicino tranquillo, sfogati, fatela passare, fatela passare. E fissassi un termine per ricordarti di me, dai, vabbè, 6 mesi, fra 6 mesi vengo giù, vediamo che si può fare. Ogni giorno della mia milizia aspetterei che giunga il mio cambio. La sentinella aspetta il cambio. Con nostalgia, ecco qua, ecco la tenerezza, ecco la tenerezza. È un sogno. Ogni tanto Giobbe sogna alla grande. Con nostalgia per l'opera delle tue mani tu mi chiameresti e io ti risponderei. Questa è una formula biblica importantissima. Chiamare e rispondere vuol dire flop, flop. È fatta. Perché non gli risponde con un mugugno. Capite, in questi momenti, quando proprio affiora una fede dalle righe della poesia, più che dai contenuti della teologia. Con nostalgia, cioè tu devi avere, tu hai nostalgia di me, io lo so. Ma dov'è la fede più grande di questa? Tu mi chiameresti e ti risponderei, allora conteresti i miei passi, non custodiresti più il mio peccato. Sigilleresti in un sacchetto i miei delitti e sbiancheresti le mie colpe. Oppure, se non vogliamo sbiancare, imbiancare, cioè passare sopra con un tratto di penna, è fatta. Quanto mi piacerebbe. Però poi si sveglia. Una montagna si inclina e precipita. Una rupe si distacca dal suo posto. L'acqua corrode i macigni, l'alluvione trascina via le terre e tu distruggi la speranza dell'uomo. L'uomo morto può forse rivivere. Lo schiacci per sempre e se ne va. Gli sfiguri il volto e lo cacci via. I suoi figli si arricchiscono e lui non sa. Vanno in rovina e lui non se ne accorge. Non ha le soddisfazioni di vedere i figli andare bene e non ha nemmeno la possibilità di aiutarli quando gli affari gli andranno male. Solo sente il tormento della sua carne, solo sente la pena della sua anima. È un'analisi molto bella della condizione umana, come se Dio non ci fosse. Poi c'è da scoprire se c'è, anche se è diverso da come ce lo aspettavamo. E certo, lo aspettavo. È il contrario di tutto.
Queste contraddizioni vengono in testa nel momento in cui sono in difficoltà. E
Io credo che potrebbe costituire, se avessimo tempo a disposizione, quasi il tema di un seminario. Prendere i filoni teologici contenuti negli interventi di Giobbe. Quali volti di Dio, come si pone l'uomo davanti a Dio? Estremamente interessante. Leggere insieme il testo e vedere succedersi i vari filoni. Le colpe dell'uomo, le colpe di Dio. Estremamente interessante. Prego, signora. Una
tenerezza.
Giobbe
è una richiesta di amore,
sì.
Quando è arrabbiato,
sì. Cioè,
perché tu vuoi stare lì tra i morti, così tu per un attimo, però è una, cioè è un dialogare con un padre, cioè comunque lui non maledice mai,
mai. Non nega e non maledice. Prego, signora. Ma certo. Posso ti dare una conclusione? Ma io vorrei, Roberto, dopo, se ti va, regalaci un pensiero, dai, regalaci un pensiero.
Dunque, cioè, se lo può permettere Giobbe, perché conosce chi è dall'altra parte, cioè tutte queste bestemmie che non sono bestemmie perché sono un grido, lui se le può permettere perché sa chi c'è dall'altra parte, lo conosce proprio. E sa che tipo di relazione c'è. Poi tutte queste situazioni che ha permesso Satana, Dio ha permesso che Satana gli attuasse, non vanno proprio a inficiare il rapporto autentico profondo che c'è Giobbe con il Signore. Per cui più lo senti parlare, più ti accorgi che è innamorato. Poi, proprio perché sei innamorato, gliele puoi dire tutte, sei perdonato prima ancora che gliele hai dette. No? E quindi uno più va avanti, più è un mistico, è un credente profondo. E se lo può permettere solo lui, perché un altro che non è arrivato al suo livello, quello sì che sbaglierebbe i termini, sbaglierebbe il modo.
Ma la domanda di fondo è: a che serve Dio? Perché perdiamo tempo con Dio? Attraverso quale porta Dio entra nella vita? Questi temi sono cari, io prima parlavo di un certo Bonheffer che poi verrà fuori nel Salmo. Cioè, attraverso quale porta? L'uomo è un povero che ha bisogno di un ricco? È un peccatore che ha bisogno di perdono? È un piccolo che ha bisogno di un grosso? O è un maschio che ha bisogno di una femmina o una femmina che ha bisogno di un maschio? Parlo della nuzialità umano-divina, che è l'immagine della gratuità per eccellenza. Cioè, perché Dio? Uno ricorda a Dio, perché lo deve fare? Perché se no mi punisce. Perché mi devo perdonare i peccati? Tutte cose assolutamente vere, tutte cose assolutamente vere. Ma la cosa più... come convincere? Perché io credo ancora nell'apostolato, nel dialogo, nell'annuncio. Cioè, che cosa l'uomo trova in Dio rispetto a sé? Il tu più adeguato per far vivere l'io, la mia persona, nella maniera più bella. Non un tappabuchi di nessun genere. Fa conto di non aver sentito, dici una tua riflessione. Lui insegnava queste cose all'università, insegnava, laureato in Germania, quindi una persona sa scrivere e leggere. Dunque, ogni tanto con Don Tonino usciamo con delle ragazze la sera, lui e io. E una sera siamo usciti con una ragazza che si chiama Bruna Costacurta. È la migliore studiosa italiana di Bibbia, nonché nostra amica, che accetterebbe di venire qualche volta, perché lei ha studiato Giobbe in maniera abbastanza diversa da come l'abbiamo fatto noi, è molto geniale. Ora io sentirò lei se ritiene opportuno farci qualche visita ora a metà strada e poi alla fine, o se solo alla fine, quando c'è da rimettere insieme i pezzi, sentiamo lei, ecco. Però questo ce l'ha promesso, e noi, vedete, le nostre uscite notturne servono a queste cose, ce l'ha promesso, e quindi Bruna non sta bene di salute, c'ha la mia età, anzi un anno più di me, è in pensione dalla Gregoriana, però quando parte non la fermi, ecco. E lei Giobbe lo ha studiato, addirittura c'è una traduzione sua di Giobbe, una traduzione che ha fatto lei, non pubblicata, infatti io la tengo segretamente nascosta. Vabbè, dai, ci vediamo martedì con il Salmo 88, il salmo più giobbesco che esista.